prima giustamente ha chiesto la Chiesa ortodossa che cosa ha di differenza. E allora rispondiamo a questa domanda, purtroppo è scritto in greco, ma non abbiate paura di questo. Come differenza almeno questi libri, cioè 3-4 Maccabei. Noi abbiamo solo 1 e 2, loro hanno 3-4 Maccabei, hanno in più i Salmi di Salomone, che noi non abbiamo, e poi alcuni di questi libri che sono altri libri aggiunti, che fanno parte della Bibbia greca della 70, ma non fanno parte della Bibbia cattolica. C'è un'altra cosa che dobbiamo dire: i protestanti invece hanno meno libri di noi, perché non hanno appunto i deuterocanonici, quindi non hanno 3-4 Maccabei, logicamente non hanno i Salmi di Salomone eccetera, ma non hanno neanche i 7 libri che abbiamo detto, cioè Sapienza, Siracide, 1-2 Maccabei, Baruch, Tobia, Giuditta e i supplementi a Daniele e a Esther. Ok, quindi questi non ce li hanno. Bene, abbiamo risolto anche questo problema. Ripartiamo con c'è qualcosa che non va?
Io ho una domanda.
Problemi? Sì.
Questo caso non è ortodosso, è cattolico,
come approvazione non lo so. Credo che sia precedente, perché il nostro canone cattolico, che è una domanda anche che mi è stata fatta prima nella pausa. Il canone cattolico è stato deciso, cioè chiuso, al Concilio di Trento. Quindi siamo nel XVI secolo dopo Cristo, che è dato abbastanza tempo. Credo che il canone ortodosso, il medioevale, alto medioevale, credo, però non riesco a dire, Maria Franca. Mentre il canone ebraico è stato chiuso nel 80-90 dopo Cristo. Quindi appena dopo l'epoca cristiana. Ed è stato chiuso per alcuni motivi, queste sono le ipotesi, le supposizioni. Il primo, il primo motivo è perché un po' i cristiani iniziano a giudicare le scritture ebraiche loro, o anche loro. Perciò era necessario mettere un limite, dire queste noi le riteniamo ispirate. Questo è un momento importante, perché bisogna verificare se questi scritti sono solo scritti che aiutano alla devozione, aiutano alla riflessione, oppure se sono scritti appunto con questa idea di ispirazione. Ricordate quel documento che vi ho portato più volte, che ci ha fatto anche discutere, cioè quello del 2014 della Pontificia Commissione Biblica, che è ispirazione e verità della Sacra Scrittura. Ancora si continua a riflettere sulla natura dell'ispirazione, perciò è un problema un po' antico, ma che comunque ci coinvolge ancora. Libro del Siracide, dicevo prima alla pausa, ripeto per tutti, il libro del Siracide non è accettato dalla Bibbia ebraica, e molti dicevano perché è stato scritto in greco. Non è vero, perché abbiamo trovato, sono state trovate, molte versioni ebraiche del testo. Anche a Qumran sono stati trovati alcuni frammenti del testo di Siracide in ebraico. Anche nella Geniza del Cairo, in questo, la Geniza non è nient'altro che un deposito, una sorta di come si dice, di incavo nel muro, una nicchia nel muro, che veniva utilizzata per depositare i rotoli del tempio, che ormai erano quelli che si leggevano nella teologia, che erano logori vecchi che erano utilizzati. Cos'è avvenuto? Che quando questa nicchia è stata riempita, qualcuno ha murato la nicchia per cercare di preservarli, e nel 1898, intorno al 1900, un muratore molto ligio, molto devoto, doveva solo togliere l'intonaco, invece si è è andato un po' più avanti, ha scavato, si è scappata la mano, forse non era più che devoto, non era molto pratico, e quindi nel puntellare gli è scappata la mano e ha scoperto che dietro c'erano questi scritti in cui si sono trovati anche scritti della grinza del Cairo. Oltretutto c'è un'altra cosa che vado subito a leggervi. Questa, cioè, nel Talmud, questo scritto ebraico famoso, dove uno scritto normativo, per ben 82 volte alcuni passi del Siracide sono introdotti con questa introduzione, cioè perché o come sta scritto, che è tipico delle scritture antiche, quindi è tipico di ciò che veniva reputato ispirato. Quindi significa che il Siracide non è che non fosse giudicato valido per la comunità ebraica, ma quando si decise se inserirlo o no nel canone, non lo inserirono. Quindi era conosciuto dagli ebrei, molto conosciuto. Qual è questa caratteristica? Credo che possa essere utile per tutti i libri che ho trovato detta per il Siracide, ma credo sia utile per tutti. Cioè, poiché l'opera del Siracide andò esente dalla fissazione canonica per vari secoli, cioè non fu inserita nel canone per molto tempo, è ragionevole pensare che venne copiata molte volte mentre venivano introdotti mutamenti testuali che originarono le corruzioni osservabili nei manoscritti. Cioè, i manoscritti sono molto diversi tra loro. Qual è il motivo per cui sono diversi? Perché non essendo ritenuta canonica, ognuno si sentiva libero di poterla modificare. Gli altri scritti invece, questo è il contro che ci interessa, forse più del Siracide, gli altri scritti invece ritenuti fin dall'inizio canonici, ispirati, non hanno moltissime modifiche, proprio perché essendo ritenuti ispirati non potevano essere modificati. Questa è una garanzia per noi, proprio perché abbiamo notato che alcuni libri, soprattutto i deuterocanonici, hanno molte versioni. I libri invece che sono nel canone ebraico, nel canone cristiano, hanno meno varietà. Ricordo questo un po' per ridere, ma non tanto. Vi ricordo che chi copiava i manoscritti non era una fotocopiatrice. Chi copiava i manoscritti era uno scriba vero e proprio, il quale ogni tanto, alla serata o dopo pranzo, un bicchiere di vino in più perché era festa e sbagliava, come per tutti i manoscritti di Omero, i manoscritti di Virgilio, sbagliava nello scrivere, aggiungeva o diminuiva, e ogni tanto, questa è una cosa che dovremmo metterci in testa, ogni tanto gli spiriti devoti, molto pii, compiono più disastri degli spiriti invece che vogliono solo copiare senza mettere niente del loro. Perciò c'erano degli scribi che si scandalizzavano di alcune cose che trovavano nella Bibbia e le cambiavano, dicevano: eh no, come è possibile dire che Dio ha detto che si faccia la guerra? Non le modifichiamo. Questo lo diciamo con criterio, perché gli studi biblici ci preparano prima a questo, cioè a guardare le versioni, a vedere dove stanno le modifiche. E in genere si utilizza un principio famoso per tutta la letteratura antica, cioè è preferibile quella che si chiama la lectio difficilior, cioè tra due varianti la variante più difficile è quella che si ritiene più veritiera, perché è più facile semplificare che complicare. Perciò in genere che cosa faceva uno scriba quando trovava una lezione difficile? Diceva: questo non lo capiranno, lo modifico io, ci penso io che sono più bravo degli altri, e modificava. Spesso abbiamo appunto queste parentele di manoscritti che da un manoscritto più antico portano sempre la stessa lezione. E allora gli studi biblici che cosa fanno? Fanno questo lavoro di archeologia, si ritorna indietro ad una variante che non convince, si ritorna indietro fino a che si capisce qual è il periodo in cui è stata modificata. Spesso viene modificata, questo bisogna sottolinearlo, spesso viene modificata per ragioni anche culturali, nel senso che in quel periodo lo scriba, che non è che fosse sempre un grandissimo intenditore, ogni tanto sapevano appunto solo copiare. Questo anche per alcune altre cose, sappiamo che alcuni monasteri anche medievali,
amanuensi,
alcuni amanuensi, sì, ma alcuni monasteri medievali che cosa facevano? Insegnavano ad alcuni scritti non che cosa c'era scritto, ma insegnavano a copiare come fosse una macchina fotocopiatrice, proprio per evitare che modificassero il testo. Perciò loro dovevano solo fare dei segni. Capite bene che quando uno sa solo fare dei segni, ogni tanto si può perdere. Una cosa è scrivere una parola, una cosa è scrivere lettera per lettera. Tutti questi problemi sono presenti anche nello studio della Bibbia, e sono importanti, ma questo principio, ripeto, è notevolmente utile. E com'è fatto il Siracide? Il Siracide è molto variegato, perché ha diversi generi letterari, agli inni, delle narrazioni autobiografiche in cui chi scrive narra, racconta di se stesso e della propria esperienza, poesia onomastica, ha molte preghiere, cosa non frequentissima per gli scritti biblici, poemi didascalici, salmi di azioni di grazia e poi istruzioni. Già ieri dicevo, una volta incontrai un frate che mi diceva: quando hai bisogno di sapere che cosa fare in una data circostanza, leggi il libro del Siracide. Avevo 14 anni quando sentii questa cosa. Apro il libro del Siracide, vi capiterà anche a voi se aprite il libro del Siracide, iniziate a sfogliarsi e vedete: un consiglio è il suo opposto, una cosa è il contrario, una cosa utile e una cosa negativa. Avevo 14 anni, e come faccio a capire che cosa devo fare? Perché anche il Siracide è uno di quei libri vietati ai minori di 14-16 anni, cioè ha bisogno di una sapienza di vita per essere letto, ha necessità di conoscere e di avere già un equilibrio nella vita per poter capire qual è il consiglio per il momento, proprio perché è una sorta di insieme, di silloge di moltissimi consigli e di moltissime istruzioni. Canonicità, quando ne abbiamo già parlato, andiamo avanti. L'autore ancora una volta si attribuisce a Salomone, ma in modo pseudepigrafico. Gli autori sono due, cioè Sira, che era il nonno, e Ben Sira, che è il nipote. Sira aveva scritto in ebraico, il nipote, che vuole allargare il suo, vuole pubblicare di più e guadagnare dalla pubblicazione, traduce lo scritto del nonno, i consigli del nonno li traduce in greco, in modo tale che siano più fruibili da un numero maggiore di persone. Quando viene scritto? Poco prima della rivoluzione, ma della rivolta maccabaica del 168, per ragioni testuali tra il 195 e il 171. Questa è l'ipotesi, come dire, più a imbuto, nel modo più serrato, tra il 187 e il 180. Vedete come ci stiamo proprio spostando, questi libri sono un po' prima, questo è un po' prima della Sapienza, ma siamo a ridosso di quel libro. E se il libro della Sapienza è stato scritto nella diaspora, questo invece è scritto sicuramente, mettiamo al 90%, a Gerusalemme, perché si parla continuamente del Tempio, cioè il principio principale è il Tempio di Gerusalemme, il fulcro di tutta la vita religiosa, ma con questa caratteristica: cultura cosmopolita. Non si è più all'interno di una cultura esclusiva ebraica, si è all'interno di un confronto con altre culture. Perciò il libro del Siracide non sarà più come il libro dei Proverbi, che è un libro tipicamente ebraico. Se avete il tempo, magari d'estate, confrontate qualsiasi capitolo del libro dei Proverbi con qualsiasi capitolo del libro del Siracide, vedrete che la sensibilità è differente. Quello è più interno, esclusivo, questo è molto più aperto, offre consigli a più persone di varia natura. Caratteristiche letterarie, molto velocemente andiamo, poi tanto queste cose le troverete. C'è un'assenza di aforismi, cioè non c'è più, come nel libro dei Proverbi, un distico, due righe che come si chiama? Tanto fa la gatta all'albero che ci mette lo zampino, punto. Chi la fa la cerchi, eccetera eccetera. Questa era la natura del libro dei Proverbi, cioè proverbi messi uno dopo l'altro. Nel libro del Siracide invece, se ci sono degli aforismi o dei proverbi, vengono sempre preceduti e succeduti da un'istruzione che li concretizza. Quindi non esistono dei proverbi unici. Poi c'è una ripetizione tematica abbastanza utile, cioè alcune ne cito: istruzione sulla vergogna, di chi ti devi vergognare e di chi no, di che cosa e di che cosa non ti devi vergognare, i pericoli dell'uso della lingua, questo non leggetelo perché tanto per noi non serve, l'amicizia e inimicizia, generosità e prestiti, banchetti e timore del Signore. Questo l'abbiamo già visto per tutti i libri sapienziali, che è uno dei cliché più importanti: temere il Signore, amarlo e venerarlo. Frequenza della preghiera. Poi c'è questo aspetto che vedremo adesso subito, cioè il riferimento alla storia della salvezza. Mentre altri libri abbiamo visto, per esempio Coelet non parla per niente della storia della salvezza, il libro del Siracide fa tutto il percorso della storia della salvezza, addirittura citando alcuni personaggi che vedremo quali sono. L'umano lo si comprende con e nella legge, quindi l'uomo e la sua natura, la sua religiosità deve essere compresa attraverso la Torah. Sezioni inniche sono strutturanti, cioè ci sono tre inni alla sapienza, eccetera. Questi tre inni sono da 1:1-10, dove si parla dell'origine divina della sapienza. Poi nel capitolo 24, la sapienza in Israele e i suoi frutti. Vi ricordo che scrive a Gerusalemme, perciò questa sapienza che ha creato, dove si è fermata, dove ha preso la sua dimora? Nel Tempio a Gerusalemme. Ecco perché questo secondo ambito. E il terzo ambito di allargamento, da Gerusalemme si riapre inneggiando alla creazione e al creatore che ha fatto tutta la terra. Perciò mi state seguendo, cioè vi sto facendo seguire, no? Voi mi state seguendo, ma io non. Quindi ci sono tre parti strutturanti del libro del Siracide, da 1:1 a 23:27, quindi da questo ad appena prima qua, da questo ad appena prima qua e da questo alla fine. Ok? Quindi i tre inni, questi tre inni sono l'apertura delle tre sezioni del libro della sapienza. Si inizia con tre inni e poi si prosegue. Prima sezione, così andiamo a leggere qualcosa. Prima sezione, la sapienza, creatura originaria di Dio, che Dio profuse su tutte le sue opere e offerta a tutti coloro che si rendono degni coltivando il timore e il rispetto del Signore. Ci sono motivi sapienziali già noti e frequenti, ci sono degli atteggiamenti umani e religiosi e il timore del Signore. Andiamo a leggere qualcosa, se avete il libro del Siracide, leggiamo velocemente qualcosa. Sapienza, Siracide. Andiamo a leggere subito 3:26, l'orgoglio, tanto per vedere un'istruzione esemplare. 3:26, un cuore ostinato alla fine cadrà nel male, chi ama il pericolo in esso si perderà. Un cuore ostinato sarà oppresso da affanni, il peccatore aggiungerà peccato a peccato. Per la miseria, per la misera condizione del superbo non c'è rimedio, perché in lui è radicata la pianta del male. Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento è quanto desidera il saggio. Vedete? Sotto un'unica tematica, l'orgoglio, vengono presentati alcuni personaggi.
Perché leggiamo quello della donna?
Ah, come? Sì, andiamo a vedere anche quello. Ci sono due numeri perché ci sono diverse versioni e quindi dipende dalla versione che si sceglie. Alcuni hanno. Andiamo a vedere, qua nessuno me ne voglia, ma andiamo a vedere i figli in 7:22. Non è proprio molto piacevole, ma chiede il libro del Siracide: hai bestiame? Abbine cura se ti è utile, resti in tuo possesso. Hai dei figli? Educali. Prima ha chiesto se hai bestiame, ora se hai figli. Hai figlie? Veglia sul loro corpo. Fa sposare tua figlia e avrai compiuto un grande affare, ma dalla a un uomo assennato. Hai una moglie secondo il tuo cuore?
Sì.
Non ripudiarla, ma se non le vuoi bene, non fidarti. Questa è l'idea. Diceva signora Isabella di leggere le donne. Andiamo a leggere capitolo 9. Sì. Ma ce ne sono molte. Capitolo 9. non essere geloso della donna che riposa sul tuo seno, per non darle a tuo danno un cattivo insegnamento. Se sei geloso, le stai mettendo la malizia. Non darti interamente una donna, sì che essa si imponga sulla tua forza. Non dare appuntamento a una donna licenziosa, perché tu non abbia a cadere nei suoi lacci. Non frequentare una cantante. Ci sono qualcuno che canta nel coro? Per non essere preso dalle sue seduzioni. Non fissare il tuo sguardo su una vergine, per non essere coinvolto nella sua punizione. Non perderti dietro alle prostitute, per non dissipare il tuo patrimonio. Non curiosare nelle vie della città, non aggirarti nei suoi luoghi solitari. Distogli l'occhio da una donna avvenente, perciò non posso guardare. Non fissare una bellezza che non ti appartiene. Per la bellezza di una donna molti si sono rovinati. L'amore per lei brucia come un fuoco. Non sederti accanto a una donna sposata e con lei non frequentare banchetti bevendo vino, perché il tuo cuore non corra dietro a lei e per la passione tu non vada in rovina, eccetera eccetera. Dopo c'è rapporti con gli uomini, eccetera eccetera, ma non andiamo a leggere tutto, altrimenti ci vuole troppo tempo. Non perché ci dispiace leggere tutto, ma perché stiamo solamente assaporando alcune delle cose. Bene, andiamo avanti nella seconda sezione. Vediamo se c'era qualcosa. Ah no, ecco, sì, questo sì. 12 dobbiamo leggerlo. Leggete capitolo 12, perché appunto ho trascritto pragmatismo un po' scandaloso che ha il libro del Siracide. Ecco perché quel consiglio che mi aveva fatto quel frate era sbagliato. È necessario essere un po' sapienti per leggere queste cose, altrimenti uno vive. Se fai il bene, è scandaloso questo che stiamo per leggere. Se fai il bene, sappia chi lo fai, così avrai una ricompensa per i tuoi benefici. Fai il bene all'uomo pio e avrai la ricompensa, se non da lui, dall'Altissimo. Nessun beneficio a chi si ostina a fare il male e a chi rifiuta di fare l'elemosina. Fa doni all'uomo pio e non dare al peccatore. Fai il bene al povero e non dare all'empio. Rifiutagli il pane e non dargliene, perché egli non ne usi per dominarti. Il male che ne avrai sarà doppio per tutti i benefici che gli avrai fatto, perché anche l'Altissimo detesta i peccatori e agli empi darà quello che meritano, li custodisce fino al giorno della vendetta. Fa doni all'uomo buono e non dare aiuto al peccatore. Vedete? Bravo, non lo so.
Bisogna essere felice.
Non lo so. Vedete? Sì. Avevate mai letto questo brano?
No.
È diverso, è proprio diverso dell'insegnamento.
Che cosa ne guadagnate? Però, se noi leggiamo questo, che cosa diciamo alla fine?
Che giusto.
Parola di Dio.
Doppia
ed è parola di Dio. Perciò voi mi chiedete come lo leggete? Non lo so, non ne ho la minima idea. Però mi sembrava onesto leggere con voi alcune delle cose che ci devono creare problemi, cioè che ci devono interrogare. Bisogna entrare, probabilmente questo bisogna studiare. Sarà.
Dice che noi non abbiamo il diritto di cambiare la parola.
Esatto. Infatti io ho letto quello che c'è scritto.